uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Buongiorno a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, con me Angela Prudenzi. Buongiorno Angela.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Non c'è Federico, quindi non è un venerdì solito, ma noi abbiamo voluto comunque iniziare finalmente pienamente da Festival Insider, vero Angela? Perché abbiamo una bella notizia.
Beh, certo, perché un paio di giorni fa è stato annunciato il programma del Sundance Film Festival, quindi insomma notizia che si aspettava, fino a un certo punto si è sperato che potesse essere fatto dal vivo, ma invece, come tantissimi altri festival, ha dovuto scegliere la strada dello streaming, e quindi questo festival si apre si apre senza il consueto tappeto rosso, però con molte star che sicuramente non faranno mancare il loro supporto apparendo attraverso le finestre che il Sundance aprirà sul mondo, perché a questo punto davvero per tutti.
Sì, e diciamo spiccano, no, dei nomi di donne, quindi continua un trend non solo di avere più donne registe possibili, ma anche di debutti alla regia, perché in questo caso mi pare si parli, però correggimi se sbaglio, di due attrici che dirigono.
C'è il passaggio dietro la macchina da presa di Rebecca Hall, che insomma in questo caso siamo a una, come dire, a un primo film, è un passaggio che segna davvero un debutto. Il regista è Passing, il film si chiama Passing, mentre Robin Wright dirige Land, ma lei dietro la macchina da presa c'è stata parecchio, perché ha firmato molti episodi della serie.
Oddio, House of Cards!
E insomma, due debutti che stavamo aspettando, insomma, avremo modo di vederli. E poi accanto a loro molti altri titoli, perché il festival è composto da, addirittura ci sono 38 primi film, quindi insomma è proprio aperto ai giovani. E chissà che non si ripeta anche quest'anno quel caso, che non ci sia anche quest'anno un caso clamoroso come fu quello di Palm Springs l'altro anno, che fu venduto ovunque, ebbe delle vendite veramente pazzesche proprio uscendo dal Sundance. Insomma, noi poi l'abbiamo visto, divertente.
Ma che farai, che faremo? Potremmo seguirlo secondo te quest'anno, almeno online?
Beh, allora, io credo che per avere gli accrediti dovremmo fare la trafila solita, no?
Solita.
Perché ecco, è questo come tutti i festival. Però probabilmente ci sarà più facilità di accedere alle sale virtuali, come è successo per altri festival. Certo, sarà a numero chiuso sicuramente, però insomma...
potrebbe essere la prima volta che vado a Sundance.
esattamente. Insomma, titoli grossi, importanti. La competizione americana presenta 10 titoli, sono tutti delle World Premiere, quindi insomma. Poi ci sono altri 10 titoli per quello che riguarda invece la sezione competitiva dedicata al documentario, e poi insomma film internazionali, insomma. Un programma molto ricco.
Hanno nella sezione anteprime hanno unificato documentari e film di finzione. Il numero di film complessivo è diminuito, perché l'anno scorso erano 128, quest'anno sono solo 72. Ha senso, perché appunto nel momento in cui scegli per una versione online forse è meglio concentrare un po', no, gli sforzi e essere un po' leggermente più a fuoco, no, di buttare tutto in piattaforma senza molte direttive. Vedo addirittura tutto questo tra i titoli un action horror che si chiama Prisoners of the Ghostland, interpretato da Nicolas Cage, che non molla, ogni tanto torna.
No, poi lui se non fa il suo horror all'anno si sente male, eh. Secondo me proprio cade in depressione.
Poi c'è un documentario musicale, io sono molto molto curiosa, di Edgar Wright, che si chiama The Sparks Brothers. Poi vari documentari, un film di Ben Wheatley che si chiama In the Earth. E quindi veramente, ecco, forse vale la pena provare a fare tutta la trafila, come dicevi, e accreditarsi al Sundance Film Festival, festival che ricordiamo è stato fondato da quel gran figo di Robert Redford, il Sundance Kid di Robert Redford, e quindi veramente siamo curiosi, potremmo essere, seppur ancora virtualmente, The Festival Insider. Fred. Angela, c'è una notizia che abbiamo sentito qualche giorno fa, ma che volevo approfittare e commentare con te, perché si parla di un, posso dirlo in radio, sì, cazziatone che ha fatto il tuo caro amico e vicino di set per qualche giorno, certo. Tom Cruise, alla crew, però in Inghilterra, non in Italia, vero?
Ma lui ha ragione, perché questi inglesi scostumati non hanno rispettato le regole anti-Covid. Allora lui era rimasto già scottato quando era arrivato in Italia a girare, perché ti ricordi, io avevo raccontato che avevano scelto durante il primo turno di riprese italiane, avevano scelto una serie di persone, ragazzi, per fare le controfigure. Sai, quelli che vengono presi, messi sul set, per dire, fammi vedere un po' le compagne, fammi vedere come vengono le luci con te, che dovresti essere Tom Cruise, ma non lo sei, no? Ecco, perché non è che Tom sta là a prendersi
aspettate,
le luci.
Ecco,
appunto, ci mancherebbe altro. Solo che poi si è scoperto che alcuni di questi si erano presi il Covid, e quindi già stop quando erano a Venezia. Quando sono tornati a Roma, per la seconda volta hanno detto via tutti, e non c'era più un italiano tra quelli più vicini. Poi le maestranze sì, anche i tech c'era pieno, però insomma intorno a Tom hanno fatto un bel anello di salvataggio, ma credo che sia anche giusto. Anche perché una star come lui ha bisogno di protezione, e poi, poi lo sai, io sono... Lo ammiro, non lo ammiro per altre cose, ma lo ammiro per la sua dedizione al lavoro, per la professionalità, sì. Perché se tu arrivi a quel livello, io l'ho visto schizzare con la macchina, guarda, credimi, faceva paura. Allora, no, non è più un ragazzino, devi essere così presente a te stesso, la tua professione la devi fare non solo col corpo di 104 battute, ma devi avere la testa per mantenere quei livelli. Ecco, quindi è giusto che si sia arrabbiato. Dai, Tom, sfogati,
noi siamo con te. E Angela, fra poco io ti abbandono perché ho chiamato due colleghe giornaliste che, come me, poi vi spiegherò bene, condividono, diciamo, una passione un po' relativamente trash, un guilty pleasure per i film di Natale, le commedie romantiche natalizie in stile Hallmark, perché il canale Hallmark è quello che ne ha prodotte di più e ha creato proprio uno stile. Non credo tu sia fan, perché ne abbiamo già parlato, però non ti sei sottoposta a nessuna commedia natalizia? Sì?
Ma certo che mi sono sottoposta alle commedie natalizie. Mi sono vista da pochissimo Last Christmas.
Ah, ecco, carino. Quando ancora si andavano alle anteprime.
Esatto, con Emilia. La bellissima Emilia Clarke, che insomma, nel Trono di Spade c'ha una faccia e qua ne ha completamente un'altra, nel senso
che... E quel cappotto che io voglio tanto, leopardato, animali.
Esatto, hai visto? Io mi sono all'inizio ho detto, oddio, ma no, non è, Perché effettivamente è un'altra, sì. Potere del trucco e parrucco. Ma il film ha una sua delizia, non so sì. come dire. E poi è sì, una sì. triste commedia di Natale.
È vero, hai ragione, c'è un po' di malinconia pure a me, mi ha fatto un po', cioè non è, io mi aspettavo una cosa molto più scontata quando sono sì. andata a vederlo, e invece c'è questo, diciamo così, twist malinconico, triste, sì, concordo, che mi ha riposizionato un po' rispetto
sì,
alla
lei
visione.
Lei è molto brava, molto brava, sì. e io insomma sono sempre... sorpresa da questi attori che sanno fare tutto,
sì,
no?
È vero,
che cantano, ballano, c'è una scuola magistrale in Inghilterra, in America, insomma. Sono, e poi quando cantano, non mi dice, vabbè, ora prova a fare una canzone. No, no, cantano. vabbè, insomma.
Sì.
Un io applauso a Emilia.
Sì, esatto, che anche gli attori italiani dovrebbero... a prendere spunto, ad essere più completi, se ne incontrano pochissimi di quelli che sanno fare un po' tutto, invece io l'artista in generale me lo immagino un po' più così. Io direi quindi che Angela, per questo venerdì ci salutiamo sulle note di Last Christmas. Fred. Come sapete, ad Super The Day specialmente, vi avevo promesso che prima o poi al Natale ci saremmo avvicinati affrontandolo da tutte le sfaccettature. Abbiamo parlato tantissimo dei film di Natale con Giulia Bianconi, Mom Plus Mom, quelli per grandi e piccini, i classici di Natale, ma io aspettavo con ansia il momento di ammettere una passione, e cioè quella per i film di Natale stile Hallmark, che iniziano così così e finiscono sempre bene, e per parlarne ho chiamato due amiche che ho scoperto essere abbastanza esperte, se non altro quanto me. Lucrezia Leombruni e Elena Balestri, benvenute su Fred.
Ciao, grazie. Ciao.
Ecco perché, ecco, ne avevo parlato anche con Federico Spoletti di questa cosa, perché ogni anno ne escono di nuovi di questi film romantici, quelli che su Netflix, su Sky, su Amazon Prime Video vengono inseriti sotto la categoria appunto un Natale romantico, e che hanno proprio un topos, come dire, un arco narrativo specifico, ancor più delle commedie romantiche in generale. Ecco, voi innanzitutto qual è la vostra opinione? Ecco, vi ho convinto un po' di più a vederle, visto che sapevate di dover fare questo intervento, o appunto come la Balestri ci ha raccontato fuori onda, serve per l'insonnia?
Guarda, allora mi collego subito. Per me servono tutti per l'insonnia in modo fantastico, ma non solo per l'insonnia. Secondo me sono quei film perfetti per quando hai bisogno comunque di rilassarti, staccare la testa e quindi poi addormentarti facendo dei sogni positivi. Io sono una che se vede un film d'azione o di violenza, così, cioè anche un crime, io poi sono capace di sognarmi qualcosa di simile durante la notte, quindi magari fare dei sogni abbastanza agitati. Invece, quindi, io se concludo mettendo uno di questi film in sottofondo, anche se poi non lo guardo del tutto, un occhio aperto, uno è chiuso, mi mettono bene, mi danno quella serenità giusta per potermi addormentare e affrontare la notte con serenità.
Invece Lucrezia lo fa perché il Natale romantico lei lo spera.
Esatto, io è proprio quello. Io ogni volta che finisco di vedere dico: questa è l'ultima volta che vedo un film targato Hallmark Movies, ok? E poi invece il giorno dopo ne rivedo uno e poi faccio Oops, I Did It Again, citando Queen Britney Spears. Ma io non li vedo per l'insonnia, cioè io li vedo perché ho proprio necessità proprio di, capito, di soffrire, no? Perché vedo questa giovane ragazza, magari che ritorna...
La protagonista tipica, esatto, esatto.
La protagonista tipica che ritorna nella sua città d'origine e dice: oh, che meraviglia, che meraviglia! Beh, vado a fare, vorrei fare una torta di mele. Vado nel market e si scontra, gli cascano tutte le mele perché si scontra con un bonazzo che prima è arrabbiata, prima di guardarlo, poi lo guarda e dice: col cavolo che mi arrabbio! questo è un angelo, quindi poi dopo si amano, c'è la passione, però poi che cos'è? Si scopre sempre che c'è o una fidanzata di mezzo o una madre superiora cattiva che non vuole che il figlio si metta...
Oppure lei deve tornare al suo lavoro che è nella grande città mentre lì siamo in piccola provincia.
Però lo sai qual è la cosa brutta? Che poi magari quando io vado al supermercato e mi bussano dietro alle spalle, mi giro con e invece una vecchina che dice: signorina, posso passare davanti, signora, prego? Mai una gioia, mai, mai.
Però vedi, ecco. Lucrezia, questa è una questione di età, nel senso che anch'io sono passata da quella fase dove li guardavi e dove speravi chiaramente che anche a te prima o poi sarebbe successa una roba, anche se poi non lo ammettevi con nessuno, però anche tu speravi di uscire, no, e di incontrare il bello, ma magari anche di quello, no, sai, non voglio storie così, però poi incontra te e apriti cielo, diventa tutta una cosa meravigliosa.
In realtà la linea narrativa principale spesso è che c'è sempre spesso la protagonista femminile che si trova all'apparenza di avere tutto, quindi un super lavoro, però una vita frenetica, e che attraverso il ritorno o l'arrivo in qualche posto che in questo caso non solo è ipernatalizio spesso, ma anche sospeso nel tempo, nel senso che non schiavo a quelle che sono le dinamiche metropolitane, ma anzi molto centrato sui valori, specialmente quello della famiglia, ecco, lo sto analizzando proprio da critico cinematografico e, diciamo, di solito nel trovare questo piccolo mondo antico, poi trova tutto, non solo trova l'amore al 99%, ma si riconnette con se stessa, spesso quello che era prima di essere coinvolta e catapultata nella metropoli frenetica e nell'ambizione più cieca, e all'improvviso tutto si incastona perfettamente in quei pochi giorni prima del Natale. Ed ecco che che il sogno si corona. Ecco, io li vedo per questo, specialmente, ecco, nell'arco della mia vita crescendo l'ho visto meno per il desiderio di farle trovare l'amore e più per, lo posso dire da anziana, per quella sorta di chiusa rispetto alla sua vita che lei trova, no? Di solito composta da una casa meravigliosa, perfettamente arredata in stile shabby, un figo da paura vicino e magari una famiglia meravigliosa, genitori che sanno sempre la cosa giusta, oppure genitori di lui che ti accolgono. Cioè, c'è tutta una dinamica per cui si concentra sempre tutto, e quello vorrei quel schioccare le dita e all'improvviso c'è una convergenza astrale che ti fa capire cosa vuoi e ti fa avere quello che vuoi.
Tu li vedi in chiave molto alta, però
le vedo in chiave molto alta, molto, se considerate che sono tutte uguali.
Ma sai quando a colazione si lanciano le cose, quella prende un litro di latte e lo prende al volo perché si amano e ci sono questi sorrisi.
Oppure giocano con i colori, oppure con la farina e dopo si lavano i capelli e sono perfette, oppure si svegliano già perfette.
Ma perché, scusatemi, cioè comunque già il fatto che loro la mattina si alzano non si sa, probabilmente alle 5, perché sono tutti amorosi, tutti pimpanti, tutti bellissimi, cioè mai un problema, no?
Mai un boccolo,
che ne so, di alitosi, niente, cioè,
il boccolo delle commedie Hallmark. Però esatto. c'è da dire una cosa, poi passiamo a analizzarle qualcuna. C'è da dire che l'unica negatività, ecco, ho fatto tutta l'analisi critica, la negatività è che non c'è contatto fisico. Cioè, il massimo è, se ti può andare benissimo, baci passionali, se ti può andare benissimo, baci passionali. È molto Disney, cioè proprio Hallmark è molto Disney, ecco, non ti puoi aspettare. Tensione sessuale, poi, non ne parliamo proprio, è inesistente. Cioè, quella componente lì non c'è.
Ma scusa, un bel 50 sfumature di Natale, no? Con Jamie Dornan. Cioè, secondo me verrebbe benissimo, allora diventerebbe la storia, no? Una qualsiasi trama di queste che poi magari raccontiamo, condita però da Mr. Grey, che insomma ci mette del suo, potrebbe essere veramente un quadro perfetto.
Mi piace questa nuova branca che sta suggerendo la Balestri. Io direi che appunto per istradare chi fosse ormai catturato da questa nostra analisi molto seria delle commedie romantiche natalizie, io direi di dire che non solo vi diamo qualche titolo oggi, ma in più vi indichiamo anche la strada che hanno preso alcune attrici. Per esempio, ve la ricordate una delle tre Mean Girls, come dire, di appunto Mean Girls, le scagnozze di Regina George, e cioè Lacey Lambert? Ecco, lei a un certo punto ha cambiato totalmente carriera ed è diventata la star tra le star di queste commedie romantiche / Hallmark / natalizie. E quindi lei è proprio, io un anno vidi proprio uno speciale su di lei. Lacey Chabert, ecco, mi correggono dalla regia. Lacey Chabert, che si dice Chabert. Lacey Chabert, va bene, quella, lei. La troverete specialmente in due film che mi pare siano sia su uno credo sia anche su Sky On Demand, sicuramente su Netflix, e una se non mi sbaglio che è Wish for Christmas, dovrebbe essere anche su Amazon Prime Video. Comunque basta che digitate Natale romantico e ve la ritrovate. I film sono Family for Christmas e The Wish for Christmas, e poi ce ne sono molti altri. Un tempo io li vedevo su YouTube in un formato ridotto, sgranatissimo, e uno di questi film l'ha visto la cara Elena Balestri, mi pare, Family for Christmas?
No, io ho visto la versione, quella un pochino
quella
più
serie.
Alta, nel senso quella
molto
serie.
Molto più alta, quella con Ben Affleck.
Con Ben Affleck e Gandolfini anche, se non mi sbaglio fa il ruolo del il finto padre. Quindi ecco. Io ho visto quella versione lì e... E in questo caso di lei non ho visto, ma ne ho visti tanti altri. Mi sa che l'ha visto Lucrezia.
Lucrezia, sei tu con la famiglia per Natale?
Io ho visto Family for Christmas e Un Natale Regale con Jane Seymour.
Adoro.
Nei panni della regina. Sempre in un paesino scordato dal mondo, in cui ti mando un'email. What? Email? Email, ti mando un piccione, cioè capisci, tipo queste realtà di cui parlavi prima tu, Chiara, esatto, sì, quelle scordate proprio, una favola, sai, proprio quelle città pittoresche dove tu ritrovi
con delle case incredibili, che tu dici ma che faccio a fare, lavoro che faccio, sto qua, questa frenetica Roma quando era frenetica, ora me ne vado in questo paesino, sicuro lo trovo uno da...
E chi ti trovi? Un principe.
Non uno qualsiasi, là proprio l'hanno fatta grossa lì, col principe. Fai queste surrealtà. Ce n'era uno, sto facendo una digressione, c'era un film addirittura in cui lei ereditava sta casa e trovava un fantasma di cui si innamorava. E che cavolo, cioè non c'era nessuno, non c'era un'anima viva. Letteralmente le ha trovato quello morta, cioè è incredibile. Ma tornando a Lacey, come si pronuncia, scusa,
Chabert,
c'era questo Chabert. Film molto donna in carriera che si pente, trovando però la sua linea narrativa, che lei in poche parole esprimeva questo desiderio con un fantomatico angelo Babbo Natale, ora non ricordo perché tutto sta questo, dovremmo iniziare a fare queste cose tipo in tempi non di Covid, vediamo un Babbo Natale, anche noi andiamo da Babbo Natale, speriamo il desiderio, non si sa mai, inizia un film Hallmark che non lo sappiamo, cioè potrebbe essere, no? Allora lei esprime il suo desiderio di farsi un po' più valere nella vita e all'improvviso trova il coraggio di innervosirsi un attimo con un collega che si era rubato l'idea, il capo la nota e la porta con sé in un viaggio di lavoro, ovviamente sotto Natale, perché questi americani ci tengono a precisare che la vita di prima è quella col Natale che rischi di farti in azienda e riunione, mentre la vita di dopo è quella a casa con la tua calza con il nome appeso al camino della famiglia che avevi, che hai o che avrai.
Red Film Radio.
Per chi avesse iniziato ad ascoltare solo ora, sono e siamo in compagnia di Lucrezia Liombruni di Dire Giovani e Elena Balestra di Fan Week e stiamo parlando delle commedie romantiche natalizie stile Hallmark ed in particolare delle attrici che dominano la scena in queste commedie.
C'è un'altra attrice, lo dicevamo prima, che si è buttata in questi film, che è Vanessa Hudgens, che ricordiamo superstar di High School Musical accanto a Zac Efron, e poi dopo ha avuto un momento, una parentesi più indie, e poi è ritornata a fare, me l'avete elencati prima, com'era, Nei panni di una principessa.
Cioè l'uno e il due, tra l'altro.
Sì, che è uscito adesso, da poco su Netflix, che mi sono rifiutata di vedere questo coming out, non sono riuscita, perché già
no,
là...
No, invece, ma perché no? Nei panni di una principessa è meraviglioso, tra l'altro, cioè... Ma perché? Cioè, capito, quella mi va a fare la gara di pasticceria nel paesino perso non si sa dove, capisci?
Ed è uguale alla principessa del paese e ovviamente si scappa, questa è proprio la vecchia storia del principe il povero. In questo esatto. caso ognuna trova l'amore nel contesto.
Si scambia, ognuna trova l'amore e poi c'è il seguito dove ci sono altri. Ah, tra l'altro, aspetta, ognuna trova l'amore e quindi tutte pasticcera e socio si sistemano, una con il principe del paese dove sono andati a fare la gara di pasticceria, ma nel 2 ovviamente c'è il ribaltamento delle parti con la principessa che deve prendere il suo ruolo di regina e allora lui però c'è il misunderstanding per cui ma forse tu non volevi supportarmi, io pensavo che tu non eri pronto per questo, ma no, tu sarai una regina fantastica, insomma un gran casino ovviamente, e chiaramente poi vissero tutti felici e contenti, lei diventa regina, lui si sposa, l'amore trionfa sempre.
In un altro film, a proposito di cose surreali, quando non lo trovi in carne ed ossa del tuo tempo, lo trovi morto oppure lo trovi di un altro periodo storico, quello era un cavaliere per Natale, in questo un caso cavaliere. Sempre Vanessa Hudgens, lo trovate su Netflix, si ritrova l'amore venuto dal medioevo, qualcosa del genere comunque. Meraviglioso, ragazzi.
Sempre con lei, comunque c'è anche il calendario di Natale. Il calendario di Natale, anche qui c'è il calendario misterioso, un calendario dell'avvento fatto in forma di casa, no? Che ogni giorno gli si apre a sorpresa, senza che lei faccia niente, si apre la casellina e dentro c'è un oggetto, un simbolo, un qualcosa che in realtà accadrà durante la giornata e ovviamente sono tutti percorsi in 24 tappe, trovi il principe azzurro.
Me lo compro pure io, visto mai che...
Anche qui c'era un'altra attrice che ne ha fatti alcuni di film questi qua, ne è uscito un altro dove lei ultimamente, lei si chiama mi pare, ma Lucrezia tanto le sa tutte, Kate Graham,
sì,
che in cui lei, un altro che è uscito da poco dove lei fa questa assistente di una senatrice che va va in una missione non so dove, sperduta così, perché questi missione dell'esercito, perché questi militari pare che donino una certa parte del budget per fare i regali ai bambini di questa isoletta e quindi fare beneficenza quando non potrebbero, così, e ovviamente si innamora, blah, blah, blah. Lei faceva The Vampire Diaries,
no?
Che dici?
Christmas Drop.
Sì, bravissima, The Christmas Drop, e quindi siamo in pieno drop così, e lei stava in Vampire Diaries, e invece adesso, ecco, si innamora di uomini e tanti biondi.
Io vi potrei citare comunque altri tre film dove invece che donne ci sono tre maschi.
È necessario, perché siamo persone serie.
Che comunque sia... belli o non belli lascio giudicare a voi, ma comunque avevano altri precedenti, ovvero uno è Un Safari per Natale,
Un Safari,
dove sì, questa volta il target si sposta, ovviamente lei è una donna divorziata, quindi siamo un po' più avanti, no, come età, e lei è Christine Doris, ovvero la Charlotte di Sex and the City.
Che è Christine Davis, pure tu, scusami, sei peggio di me Davis, oggi.
Niente, oggi vabbè,
oggi va così.
Christine Davis, sì, e lui invece è Rob Lowe.
ovvero il senatore McAllister del, di Brothers and Sisters, sì, capito?
Che stiamo dicendo? Che ne parliamo a fa?
Molto, molto bello, molto un film veramente, io ve lo consiglio anche, insomma, beh, vi porta in Africa, poi ci sono gli elefanti, li salvano, una cosa meravigliosa. Poi invece c'è Christmas Next Door, perfetto, quello l'ho visto proprio fresca fresca questa notte, appunto, che chiaramente non ti capita che te innamorata del Natale, che ti impacchetti la casa come se fosse un pacco regalo, appunto, non ti capita di avere un vicino fighissimo
che odia Natale,
gentilissimo, che però non gradisce, no, di, ma il Natale non lo festeggio, non mi interessa la casa, però è una bellissima casa, meravigliosa, tra l'altro gentile, super affettuoso con i nipoti, molto elegante e gentile anche con lei, anche se appunto non si conoscono, quindi succederà di tutto di più, e lui è Jesse Metcalf, o Metcalf.
E mi hai convinto, perché non l'avevo visto, ma io sono super fan sua, perché lui, l'avevamo detto, ma ridiciamolo perché avevo intenzione di fare proprio una, non voglio dire una puntata, ma una parte di rubrica su questo super, cosa, super serie trashissimissima, Guilty Pleasure, che è Chesapeake Shores, che è proprio, esatto, racchiude tutte queste cose che abbiamo detto, è fatta, sì, serie tv, credo sia Hallmark, o comunque c'è Hallmark per mezzo, e la storia iniziale di Chesapeake Shores è lei, la protagonista è una delle, che sono i cinque figli, sì, di questa famiglia, di,
sì, tre femmine e due maschi.
Tre femmine, così, lei è la più grande delle ragazze. Comunque decide di tornare a casa dopo un divorzio con le sue figlie, perché in un momento di crisi, e ovviamente lì ritrova il suo fidanzato di un tempo che aveva lasciato per seguire la carriera a New York. Il suo fidanzato è appunto questo gran figo di Jesse, che in più non è solo gran figo, ma è un famosissimo cantante country che però ha scelto di stare nel suo paesino natale e coltivare un po' quei famosi valori di cui parlavamo prima, quel famoso ideale di famiglia, e da lì tutto. E tutte le storie e tutti i protagonisti attorno a questa famiglia sono un po' così. Sul ma trovare
c'è questa, ma c'è anche la meraviglia, no, di questa casa sempre molto aperta a tutti, case
bellissima, poi sempre ordinatissima, non si vedono signore delle pulizie, gente che pulisce, no,
qui,
fanno
qui
tutto
sono
loro.
Tutti bravissimi, fanno tutto loro, ma soprattutto, cioè, tu dici ok, litigano, ma anche cose pesanti in realtà sono i motivi dei litigi, ma tutto si risolve con un sorriso e la pace torna fra di loro, cioè regna sempre questa grande armonia anche nel momento poi più brutto. Poi lui come personaggio farà una scelta, penso sia l'unico nel jet set artistico a fare una scelta del genere, ma comunque non possiamo spoilerare perché insomma se lo
sì, perché
vedere,
diciamo, ritorna un po' sui suoi passi, poi ci ritorna di nuovo, siamo insomma, 4 stagioni e ce n'è ancora una che deve arrivare,
4 stagioni che potevano essere tutte riassunte in 2 puntate,
no, in 2 puntate.
Però va bene,
che ma devo dire, lui, quando finiscono non so se vi capita,
no, lui dimmi
quando finisce, io dico ma come è finita questa stagione? Ma era appena iniziata, cioè non si capisce.
Succede sempre tutto nell'ultima puntata, ma lui comunque avevamo imparato ad amarlo, diciamolo, con Desperate Housewife, perché è il giardiniere di Eva Longoria.
Quindi nasce carrozziere, come dire, nel senso che è il genere che ci piace tanto. Lucrezia, la sento e la vedo perplessa.
No, adesso quella cittadina di Jesse, Carmel Valley, cioè tu dici dove abiti? A Carmel Valley, cioè, so, Valle delle Caramelle, tanto per dire, che poi non è Carmel, non lo so. No, che poi lo sai la cosa che rifletto ogni volta che guardo questi film Hallmark, e anche la serie è targata Hallmark.
Okay, quindi confermi, esatto.
Sì, confermo, che quando la ragazza scopre che il suo lui, no, quello con col quale si è incrociata in un market, no, gli sono cadute le mele, è fidanzato, anziché magari dirgliene, no, di tutti i colori, no? Soffre, dice mi manca, lo amo, lo voglio, mi manca. Però non si arrabbia, cioè non, vedi che non è che si arrabbia, perché quando poi lo vede alla sua porta, cancella tutto quello che c'è stato.
Sì, e anni di lotte femministe buttate al
si amano
al BC.
Però si amano senza sesso, si amano perché sì, certo. Non è che c'è quello che ti prende, ti scuote, ti percuote come, non so, come Patrick Swayze in Dirty Dancing, quando la fa ballare, no? La shaker, niente, lì non c'è niente, l'unica cosa che shakera non è il frullato di mele, quello si shakera e basta.
Ah sì, poi scusate, e questo direi che la conclusione e spero vi abbiamo fatto venire voglia, mangiano l'inferno di dolci, l'inferno, che se io mangiassi tutto quel burro non è un fatto di ingrassare, mi sentirei proprio male, per non parlare delle cioccolate calde che io non posso bere dal 1996, quando ancora non ero intollerante al lattosio, ma comunque è veramente una cosa incredibile. Però io sogno di finire almeno una volta in un Natale Hallmark, se non in un film Hallmark. Prima o poi accadrà.
Quoto Nicoletti.
E quindi io
vorrei andare ad Evergreen, ecco, a fare il Natale ad Evergreen, una cittadina proprio totalmente dedicata solo a quello, e vi consiglio, se siete dei Grinch, vi consiglio di vedere anche Natale Evergreen, appunto, che c'è più serie, più film sul tema, perché comunque ti fa venire un po' la voglia di avere anche te una casa tutta addobbata, cioè ritrovare quelle atmosfere positive lì.
E quest'anno più che mai ci serve, quindi io concluderei chiedendovi qual è proprio il film che assolutamente i nostri ascoltatori devono vedere per farsi un po' un'idea di questo guilty pleasure che abbiamo chiamato il film romantici stile Hallmark di Natale. Chi vuole iniziare?
Allora io direi o Un Natale Regale o Christmas in Family.
Ok, Lucrezia ha scelto così. Vai Elena.
Io vi consiglio Nei panni di una principessa per rimanere, e poi anche Scambiamoci a Natale.
Questa sembrerebbe una cosa a luci rosse, ma immagino che non
sia. No, sono due sorelle gemelle che si scambiano. Una è una donna d'affari, quindi insomma non ha tempo per il piacere del Natale, eccetera, eccetera. La sorella invece è una mamma single, fondamentalmente divorziata e tutto. E loro si scambieranno perché una dice: la tua vita è più semplice della mia. E quindi da questo scambio, quindi c'è anche un attimo di, se vuoi, analisi sociale, e poi appunto da questo scambio ovviamente la trama inizia ad essere la solita di sempre.
Allora io vi stupirò invece con un film un po' vecchiotto, ma che ritrovo ogni anno piacevolmente su Sky On Demand, che è A Christmas Kiss, con un mio super feticcio di chiamavo quando ero adolescente, cioè uno dei protagonisti di Roswell, Brendan Fair, che appunto per chi avesse visto anni e anni fa Roswell interpretava il fratello del protagonista, anche lui alieno sceso in terra, e a me mi faceva un effetto poco da Natale romantico, ecco così. Quindi me lo riguardo. E quindi grazie a Lucrezia Diombruni, grazie a Elena Balestri. Buon Natale in stile a Hallmark, e speriamo, ecco, possiate raccontarci come è finita per voi. Ecco, se avete incontrato ovviamente attraverso virtualmente quest'anno l'amore della vostra vita. Io vi ringrazio per essere state ospiti a The Spot Day.
Grazie a te, Chiara, e buon Natale a tutti i vostri ascoltatori.
Fred Film Radio. I consigli su cosa vedere in TV di sera sono sempre apprezzati, figuriamoci quando è arrivato il weekend, cara Angela Prudenzi.
E che weekend? Perché questa è un'altra di quelle giornate che cominciano presto, finiscono relativamente alla giusta ora e regalano due film pure qua. Che cosa vuoi dire? Insomma, te li squaderno in ordine di orario, come dire. Allora, il primo alle ore 16, Rete 4, è uno dei miei preferiti, Lo specchio della vita di Douglas Sirk. Che cosa, insomma, io non aggiungo altro. Quando capito, Lo specchio della vita, ti ricordi di che cosa parla? Allora, se non te lo ricordo, te lo dico io. C'è un'attrice che fa prevalentemente teatro, che rimane vedova e quindi decide di sacrificare tutta la propria carriera per stare con la figlia, cioè per fare in modo che la figlia sia felice, che non senta il peso di questa perdita. E però con questa figlia ha dei problemi forti, perché insomma sappiamo, madre e figlia d'accordo non possono andare, e questo rapporto madre-figlia si riflette anche su un altro rapporto madre-figlia, che è quello della fedele governante che è afroamericana e la figlia che si chiama Susan, perché questa ragazza che si esibisce nei night è proprio bianca, nessuno si rende conto che è nera, e lei che non accetta di essere nera non vuole nemmeno che la madre glielo ricordi, no? Quindi ecco, si tratta di questo doppio melodramma, perché bianco-nero, fantastico anche questo,
sì.
E vabbè, un film bellissimo, e un film che, come tutti quelli di Douglas Sirk, hanno ispirato registi che noi amiamo, perché senza di lui non esisterebbe anche lo stesso Almodovar, non esisterebbe Paul Vecchiali, non esisterebbe Fassbinder, insomma è un regista che
per dire
veramente
dei nomi,
ha segnato, per dire dei nomi, ha segnato la storia del cinema, proprio è il re del melodramma, è insuperato. E l'altro film invece, alle ore 21, dopo che uno si è fatto tanti pianti, perché se ne fanno tanti vedendo Lo specchio della vita, possiamo tirarci su, si fa per modo di dire, giusto quel paio di ore, forse tre, che dividono dal riprendi i fazzoletti e mettiteli accanto, perché l'altro film della serata è Un mondo perfetto di Clint Eastwood.
Oh.
Ma
che weekend si sta aprendo grazie a te?
Una valle di lacrime, non è un weekend questo. Beh, insomma, anche Un mondo perfetto è un film talmente, vabbè, l'abbiamo parlato proprio da poco, no, di Clint Eastwood, e
sì,
abbiamo
esatto.
Detto come lui riesce a raccontarci delle vicende anche all'apparenza proprio piccole, no? Di provincia, su delle persone che sono così umane, nelle quali ci riconosciamo, anche se sono dall'altra parte dell'oceano, anche se fanno parte di mondi che sono distanti, che non ci appartengono, però ecco, nella storia di questo evaso che è interpretato meravigliosamente da Kevin Costner, secondo me al suo apice, ecco, e dell'amicizia e del rapporto padre-figlio che instaura con un bambino che decide di prendere come ostaggio, ma che in realtà poi sarà quello che darà un senso alla sua vita, ecco, insomma un film così, così struggente, ecco, c'è tutto il Clint Eastwood, quello
che amiamo,
lirico,
sì.
Crepuscolare, insomma, e che ci racconta l'altra America, quella che noi amiamo, quella che è capace, quella che ha un cuore, non quella che c'ha la pistola, per dirla fino in fondo.
E con il Clint Eastwood di cuore mi sembra perfetto questo venerdì e questo weekend, ecco, lo stato d'animo giusto, grazie ai consigli angelicissimi di Angela Prudenzi sulla TV. Altro che annunciazione hai fatto stasera, hai fatto oggi per stasera.
Preparate i fazzoletti, non li dimenticate.
Fred Film Radio.
Ma che puntata natalizia è stata questa di questo venerdì 18 dicembre? Proprio ci avviciniamo il Natale anche grazie a The Support Day. Ecco, quindi io voglio innanzitutto ringraziare Elena Balestri e Lucrezia Leombruni che hanno condiviso con me questi 20 minutini di delirio sulle commedie romantiche natalizie in stile Hallmark. Scommetto che vi abbiamo fatto venire la curiosità. Grazie ovviamente alla mia cara Angela Prudenzi che oggi mi ha accompagnato quasi in tutto il programma, a partire dai commenti su Sundance Film Festival, al nostro carissimo e adorato Tom Cruise, fino anche alle commedie che anche Angela ha visto di Natale. In più i consigli su cosa vedere stasera in TV sono meravigliosi, di grande cinema, quindi non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima per la settimana di Natale ad Supod Day alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred. Nel weekend e tutti i giorni, quando volete, potete ascoltarci e recuperare le puntate che avete perso grazie alle migliori piattaforme di podcast, tra cui Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, oppure completi di intervalli musicali su Mixcloud. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, The Festival Insider. Ciao! Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.